Astronauticast. Astronauticast, episodio 28 della stagione 9. Sono tornato, un saluto a tutti voi amici ascoltatori e amiche ascoltatrici da Marco Zambianchi, di nuovo ai bottoni, ai potenziometri e al switchboard della regia. Il nostro Michael Sacchi si è chiamato fuori per questa sera e sono quindi contento di poter tornare a girare le rotelline del podcast, almeno per un episodio, perché poi i turni al lavoro mi richiameranno lontano per qualche settimana. E sono anche e soprattutto, se volete, contento di reincontrare i miei co-host, a partire da Paolo Amoroso, che mi ricorderà subito che non ho detto né che giorno è né che ore sono e tutti questi altri dettagli che ti lascio approfondire.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Pollo. Oggi è il 12 maggio 2016 e vi diamo il benvenuto al podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Se avete domande o commenti, usate l'hashtag Astronauticast su Twitter o sui social, oppure, meglio ancora, menzionate il nostro nome utente Astronauticast su Twitter.
Grazie Paolo, grazie, grazie. Passiamo a Modena dal nostro Ricky Unreal Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, benvenuti e spero siate pronti per la nuova puntata di Astronauticast. Noi siamo qui per voi e ci fa piacere se ci ascoltate.
Mi fa piacere anche se riesco a farci ascoltare senza troppi svarioni. Sono davvero arrugginito questa sera, quindi chiedo perdono in anticipo ai nostri ascoltatori e anche a voi, anche per il lag che chi ci sta seguendo in diretta si deve subire grazie alla mia turbolinea, si fa per dire. Dulcis in fundo da Verona, la nostra Veronica Remondini.
Ciao, ciao a tutti da Veronica da Verona e benvenuti anche a questa nuova puntata di Astronauticast.
Perfetto, allora ho visto che è rimasto in scaletta il sommario. Beh, è una puntata un po' particolare rispetto alle ultime che ho diretto, perché abbiamo un paio di notizie. Parleremo dell'attività di recupero dei resti dei razzi Soyuz dopo che vengono lanciati. L'ultimo di questi è stato proprio il lancio inaugurale dal cosmodromo di Vostochny in Russia. Vedremo un po' di cosa si tratta e poi naturalmente avevo lasciato l'ultimo episodio parlando di SpaceX, ritorno ai microfoni di nuovo parlando del lancio di JC-SAT-14 proprio qualche giorno fa. E poi abbiamo delle ricchissime rubriche questa sera, a parte la solita e sempre benvenuta storia di Nonno Apollo. Abbiamo gli spin-off della Vero e poi Astronauti Quiz, quindi preparatevi. È una corposissima parte di Link della settimana, quindi vi suggerisco già da ora di preparare carta e penna o tablet o qualunque superficie abbiate e preferiate per prendere appunti, perché ce n'è per tutti i gusti. Naturalmente tutto sarà incluso nelle note dell'episodio. Paolo, allora ti do subito la parola, perché questa è un'attività di cui avevo letto online tanti anni fa, e cioè che siccome i razzi sono spesso costruiti con materiali estremamente nobili, estremamente costosi, ci sono dei veri e propri rigattieri dello spazio che recuperano ciò che ricade dal cielo dopo i lanci. È proprio così?
Sì, questa notizia è interessante, l'ho scelta perché è una notizia d'attualità che ci dà l'occasione per curiosare dietro le quinte di un lancio spaziale. Normalmente quando si parla di un lancio con o senza equipaggio si parla magari di squadre di recupero, per esempio in un lancio di un vettore Soyuz con un equipaggio a bordo si parla delle squadre di recupero che possono andare negli eventuali siti di atterraggio in caso di aborto di missione, quindi di espulsione della capsula per ragioni di emergenza, nei punti previsti o in altri punti più o meno nominali. In questo caso sono state mandate alla ricerca di alcuni componenti di un vettore delle squadre per ragioni diverse. Intanto, di quale lancio stiamo parlando? Stiamo parlando del lancio inaugurale del cosmodromo di Vostochny, un nuovo cosmodromo in territorio russo a circa 800 km da Mosca, il cui primo lancio, quello di un vettore Soyuz 2.1A, è avvenuto con successo il 28 aprile 2016. Questo lancio ha consentito l'immissione in orbita del carico utile principale, un satellite astrofisico e geofisico, e di due payload secondari, due satelliti di classe CubeSat. In questa occasione, quindi, il lancio ha dato la possibilità non solo di collaudare tutte le strutture della base, quindi del cosmodromo, delle infrastrutture di lancio, ma si sono mandate anche delle squadre di ricerca alla ricerca degli stadi espulsi dal lanciatore nelle varie fasi del volo. Quindi parliamo del primo stadio, cioè il gruppo dei quattro booster laterali di un tipico lanciatore Soyuz, e anche dello stadio centrale, quello che si accende con i booster laterali al momento del lancio e diventa poi il secondo stadio dopo lo sgancio del gruppo del primo stadio. Le squadre di recupero hanno avuto la possibilità di cercare questi componenti utilizzando non soltanto le previsioni di traiettoria calcolate durante il lancio. Questi componenti, una volta sganciati, una volta separatisi, seguono delle traiettorie balistiche, cioè ricadono per effetto della forza di gravità, non hanno più dei propulsori propri. Quindi potevano contare sui calcoli della traiettoria, ma anche in questa occasione sono stati utilizzati dei sistemi radar, oltre alla telemetria, per seguire la discesa di questi oggetti e quindi rintracciare il punto di impatto. I tre dei quattro booster laterali sono stati rintracciati quasi subito a circa 360 km dal sito di lancio ed erano in condizioni tutto sommato non troppo brutte, perché pur essendo deformati dall'impatto, dalla caduta al suolo, erano sostanzialmente integri. Il quarto dei booster del primo stadio, che costituiscono il primo stadio di un lanciatore Soyuz, è stato ritrovato un paio di giorni dopo, quindi il primo di maggio. È stato cercato anche il secondo stadio, quindi il componente centrale di quelli che si accendono al momento del lancio, ritrovato a circa 1400 km dal sito di lancio. Mentre i booster laterali sono ricaduti da un'altitudine massima di circa 60 km, che raggiungono dopo lo spegnimento del primo stadio e all'apice della traiettoria, lo stadio centrale, il secondo stadio centrale, è ricaduto da un'altitudine molto maggiore, circa 180 km, quindi ben al di fuori del limite a cui comincia lo spazio esterno, al di fuori dell'atmosfera, e quindi hanno seguito una traiettoria, un volo suborbitale, rientrando anche nell'atmosfera e subendo anche un rientro nell'atmosfera che ha ulteriormente sollecitato la struttura dal punto di vista del calore. Quindi i resti erano parzialmente distrutti e in uno stato meno conservato dei quattro componenti dei booster del primo stadio, ma sono stati ritrovati appunto in questa posizione. Facevano parte della squadra di recupero non soltanto il personale del cosmodromo, quindi il personale del programma spaziale russo, ma anche autorità locali delle zone nel territorio russo dove venivano effettuate le ricerche, e anche rappresentanti di associazioni ambientaliste. Ci sono varie ragioni tecnologiche e ambientali per cui si è fatta questa ricerca. Intanto, questo della ricerca e del recupero dei componenti degli stadi dei lanciatori è un problema che in gran parte il programma spaziale americano non ha, perché gli americani hanno possibilità di lanciare dalle coste dell'oceano, e quindi i vettori si allontanano quasi subito e la maggior parte dei loro componenti ricadono in mare. Invece i russi, per la conformazione geografica del loro territorio, non hanno la possibilità di far fare lunghi tratti nelle fasi iniziali del volo sul mare ai loro lanciatori, e quindi ricadono i componenti per la maggior parte a terra. In epoca sovietica venivano recuperati gli stadi e i componenti dei vettori, soprattutto per ragioni di sicurezza da spionaggio, cioè per evitare che cadessero in mano nemica, eravamo all'epoca in piena guerra fredda, e che quindi gli americani potessero acquisire informazioni sul programma spaziale sovietico. Poi dalla caduta dell'Unione Sovietica è nata una piccola industria alternativa, che recuperava questi componenti e rivendeva, riutilizzava in qualche modo le materie prime su cui sono composti, quindi soprattutto le parti metalliche. Anche oggi, tra le motivazioni del recupero di questi componenti, c'è anche la motivazione economica del riutilizzo, cioè questi sono tutti materiali pregiati che hanno un valore proprio per la loro massa in ambito industriale, quindi vengono riciclati i materiali, non riutilizzati per future missioni, ma riciclati proprio come si riciclano dei rifiuti. Questa è una delle ragioni importanti per il recupero di queste parti dei lanciatori. L'altra ragione è naturalmente la preoccupazione ambientale. Sono comunque oggetti che utilizzano sostanze chimiche, che sono fatti di materiali metallici, e quindi la preoccupazione è quella di non inquinare le zone in cui arrivano. Ed essendo stato questo il primo lancio inaugurale da un nuovo sito di lancio, si voleva proprio vedere quale fosse l'effetto in zone che prima erano scarsamente popolate, frequentate, quindi largamente incontaminate. Quindi sono stati prelevati anche dei campioni di suolo, di neve, presumibilmente anche di acqua, per verificare le condizioni delle zone in cui sono caduti questi oggetti. C'è da dire che il tipo di motori utilizzati, motori a propellente liquido utilizzati dai lanciatori Soyuz, non sono fra i più inquinanti, utilizzano come propellenti il cherosene e l'ossigeno liquido, a differenza dei propellenti per esempio altamente tossici utilizzati dal lanciatore pesante Proton russo, che però parte da una zona completamente diversa da Baikonur. Quindi dietro le quinte di un lancio come questo ci sono delle squadre che utilizzano varie attrezzature. Parlavamo del radar per seguire la caduta di questi oggetti, ma ci sono stati anche, sono stati utilizzati per esempio anche dei droni, anche un piccolo drone tipo quelli da cui si fanno riprese aeree amatoriali, per individuare magari dei componenti più piccoli. Quindi mi è sembrato interessante curiosare dietro le quinte di questo lancio, attraverso questo approfondimento che Roberto Mastri ha scritto su Astronauti News, e di cui lo ringrazio.
Quando ho visto le immagini di quei frammenti, la prima cosa che mi è venuta in mente, tipo le immagini che invece ci arrivano tipicamente da villaggi sperduti della Cina quando ritrovano i pezzi di loro lunga marcia, però questa volta magari non ci sono proprio le squadre di recupero, c'è il classico contadino che chiama le autorità per dire: oh, mi è caduto un razzo, piovono razzi, come scrivono in chat.
Lì però se fanno in un certo senso le foto ricordo, mentre in questo caso
esatto. È una cosa un attimo un po' più studiata, diciamo.
Sì. E probabilmente nel programma spaziale cinese ci sono ancora queste motivazioni di segretezza, di recuperare parti per non mostrare ad altre potenze straniere qual è il livello della loro tecnologia spaziale.
Può essere sicuramente, rimane un ritrovamento secondo me estremamente interessante per qualcuno che magari non ha mai nemmeno sentito parlare del programma spaziale del proprio paese, nonché qualcosa di abbastanza pericoloso. Però come ci dicevi tu Paolo, il rientro di questi oggetti avviene in zone completamente disabitate e non a caso, è uno dei motivi per cui si va a lanciare in determinati posti anche in altre nazioni, cioè guardando la traiettoria volata dal razzo nella sua fase ascendente si cerca di fare in modo che non caschi in testa a nessuno gli vari pezzi degli stadi che vengono espulsi durante il volo. Certamente se il buon Elon Musk ha dato un'occhiata alla nostra news avrà pensato che sono dei begli spreconi questi russi, mentre lui ha fatto nuovamente centro andando a recuperarsi il primo stadio del lanciatore Falcon 9 tra il giubilo di certi tifosi, anche parte della nostra redazione, di cui vabbè non vogliamo fare nomi, però insomma sapete, ogni recupero di stadio porta a un comportamento, oserei dire quasi da cheerleader, vero Riccardo, Paolo, insomma, ma mi sembra anche giusto, in effetti c'è parecchio da festeggiare in questo caso, vero Veronica?
No, cosa?
No, dico, c'è motivo di festeggiare, sì. Anche per questo rientro. Cioè. Allora, entriamo a vedere un po' nel dettaglio questa notizia e vedere che cosa c'è di nuovo. Beh, intanto SpaceX è riuscita a portare a termine la missione per cui è stata pagata, cioè dicevamo lo scorso 6 maggio, quando in Italia erano le 7:21 del mattino, il Falcon 9 di SpaceX ha portato in orbita il satellite per telecomunicazioni JSAT-14. Pochi minuti dopo il decollo, il primo stadio del vettore ha perfettamente fatto centro, atterrando con successo sulla piattaforma oceanica Of Course I Still Love You, che vuol dire, per chi ancora non lo sapesse, ma certo che ti amo ancora. A volte si vede scritto sotto forma di acronimo, quindi O'Cisley, non lo so come lo pronunciano, se viene mai detto così, ma spesso lo si vede scritto. Beh, di fatto, dicevo, la riuscita della missione, la messa in orbita del satellite del carico pagante dovrebbe essere la notizia, ma naturalmente il rientro riuscito del primo stadio è stata la notizia nella notizia, anzi ha rubato proprio la scena al lancio del satellite. Perché? Perché si è trattato di uno di quei lanci dove SpaceX non ha mai riposto particolari speranze di riuscire a riprendersi il primo stadio con successo, a causa del tipo di missione, che era una missione per inserire un satellite in orbita geosincrona. La traiettoria e la velocità finali sono veramente le più sfavorevoli possibile, al punto da richiedere l'utilizzo di 3 dei 9 motori Merlin che sono montati alla base del primo stadio per fare una frenata pazzesca. Ricordo che l'altro che era riuscito anche sulla terraferma, il primo riuscito in chiatta, sono stati entrambi dei recuperi riusciti utilizzando un solo motore Merlin, quello centrale. Invece qui si è dato un bel colpo di freni utilizzandone 3, e già i ragazzi che normalmente fanno la diretta commentata dei lanci di SpaceX, che sono ingegneri che lavorano presso l'azienda, avevano avvisato: ragazzi, guardate che non ci crediamo che riusciamo a prenderlo. Sicuramente sono stati un po' scaramantici, ma viste i dettagli tecnici di quello che il primo stadio era chiamato a fare, davvero era un recupero insperato. Invece è riuscito perfettamente, ha centrato la chiatta quasi perfettamente al centro, e a questo punto diciamo che si è dimostrato, anche se una rondine non fa primavera, la capacità di rientrare anche da questo tipo di profili. Ora rimane un test chiave, che è quello di vedere come i Falcon 9 ricondizionati saranno capaci di performare una volta lanciati una seconda volta, e magari una terza, magari una quarta. Insomma, va chiuso questo cerchio, va provata la catena che porta dalla fabbricazione al riutilizzo multiplo, e ci siamo quasi. Naturalmente Elon Musk, che conosce bene le strategie del marketing, è andato di corsa su Twitter e ha naturalmente inviato il suo messaggio entusiasta. C'è anche da dire che qualunque insuccesso SpaceX abbia colto, Elon non si è mai nascosto, è sempre stato lì sotto i riflettori a prendersi le buone e le cattive notizie e a offrire un suo commento praticamente a caldo. Scrive sempre pochi istanti dopo la manovra, che questa sia riuscita o meno. Qualche dettaglio su JSAT: è prodotto da SSL per la Sky Perfect JSAT Corporation di Tokyo, e andrà a collocarsi in orbita geostazionaria a 150 gradi est e coprirà la banda KU per il Giappone e l'Asia orientale, e in C-band riuscirà ad arrivare fino alla Russia, all'Oceania e alle isole Hawaii. È destinato a rimpiazzare il satellite JSAT-2A e a rimanere in servizio per 15 anni. Al momento del contratto, che era è stato il gennaio del 2014, la data prevista di lancio era il secondo semestre del 2015. Questo sempre per sottolineare che c'è ancora un certo distacco tra quanto è stato programmato e la calendarizzazione effettiva dei lanci. È stato anche firmato il contratto per il 15° esemplare di questa costellazione di satelliti, che verrà però lanciato con Ariane 5, mentre il 16 è di nuovo destinato a SpaceX. Entrambi erano, o sono se vogliamo, programmati per la prima metà del 2016, quindi presto la stessa azienda dovrebbe tornare a volare su SpaceX. Bellissime le immagini del atterraggio su chiatta o acchiattaggio, come qualcuno ha detto sul forum astronautico negli scorsi giorni, o appontonaggio. Lasciamo anche a voi, amici ascoltatori, la libertà di inventare il vostro neologismo per esprimere il concetto di un atterraggio su chiatta. E abbiamo approfondito su Astronauti News questo e tutti gli altri atterraggi di SpaceX. Non vi resta che dare un'occhiata all'articolo che ho avuto il piacere di scrivere, e da lì click dopo click, link dopo link, andarvi a rivedere non solo i filmati ma anche i commenti che abbiamo fatto agli ultimi mesi di storia di SpaceX, che sta comunque davvero procedendo a grandi falcate verso gli obiettivi che si era prefissa.
Questa sequenza di due successi consecutivi dopo tanti fallimenti nel recupero del primo stadio mi ricorda la prima parte della storia operativa di questa azienda, di SpaceX. Vi riporto ai tempi dei tentativi di lancio del primo vettore di SpaceX, cioè il Falcon 1, e ricorderete che in quell'occasione, uno dopo l'altro, i lanci avevano avuto tutti quanti degli insuccessi. L'azienda poi è riuscita a fare un lancio con successo del Falcon 1, e poi da lì in poi i lanci del vettore successivo, del successore, cioè il Falcon 9, si sono svolti tutti con successo tranne uno, parliamo di lanci. Anche in questo caso, per i recuperi, c'è da chiedersi se questo sia l'inizio di una sequenza positiva piuttosto lunga, salvo casi particolari, incidenti particolari, nei recuperi, oppure se si sia trattato di un caso che due recuperi abbiano avuto successo. Quindi saranno particolarmente importanti, interessanti da seguire i lanci futuri per vedere se si sarà trattato di un caso, se una rondine fa primavera per SpaceX. Quindi,
come giustamente ha detto Marco, diciamo che abbiamo validato questa cosa, che abbiamo verificato che anche il profilo più sfavorevole di fatto è fattibile recuperarlo, è il primo stadio. Ora l'abbiamo detto tutti e tre, lo dico anche io, dobbiamo vedere, fare un po' di statistica, vedere con i lanci a venire quanti se ne riescono a recuperare, e come ha detto Marco, i costi del ricondizionamento per fare eventualmente un secondo, un terzo, un quarto lancio. Poi se tutto va a gonfie vele, chiaramente lo capite anche voi, i costi si abbasseranno sensibilmente, insomma, ecco.
Il trucco sarà, Riccardo, per fare un po' la chiosa a quello che stavi dicendo tu e che abbiamo anche detto online, dove si è diffusa soprattutto sul forum l'opinione che alcuni di noi borbottoni, vecchi scoreggioni, membri più storici del forum, sono contro, o tifano, o gufano contro SpaceX, o fanno gli scettici ad oltranza. No, in realtà si tratta di trovare la quadra dove tirare la linea della cosiddetta convenienza, cioè i costi sicuramente avranno un abbassamento sensibile recuperando gli stadi, ma è anche vero che producendone meno, diminuendo il ritmo della catena di montaggio, il prezzo di produzione della singola unità è invece destinato a salire. Ora, dove c'è l'equilibratura o l'equilibrio tra queste due diverse forze, se vogliamo, il risparmio per riutilizzo e il risparmio perché si comincia a produrre in massa? Non lo sappiamo, forse è una di quelle cose che SpaceX sta cercando di trovare, insieme all'affidabilità, insieme al prolungarsi della loro catena di successi. Vorrei proprio spezzare una lancia e dire: ma bravi SpaceX, complimenti, se non fosse altro per le enormi innovazioni che stanno portando lavorando in campo tecnologico, uno dei più grossi meriti sarà quello di dare una bella scossa al mercato di chi costruisce e vende servizi di lancio, perché sicuramente certe economie di scala dei giganti come ULA, piuttosto che Boeing, piuttosto che altri operatori tradizionali di questo mercato, non avevano avuto nessuno stimolo ad attaccare. Non c'era stata mai una vera aggressione dei prezzi. Adesso è stata notizia, che sono certo avete dato, del primo contratto assegnato a SpaceX per i lanci di satelliti del Ministero della Difesa degli Stati Uniti, che è sempre stato un po' un circolo chiuso tra le aziende tradizionalmente affacciate a questo mercato. Chissà, magari è la volta buona che anche tra i giganti che hanno tanti soldi da investire vedremo qualche innovazione che di fatto porterà benefici per tutti, perché una diminuzione dei costi poi si riflette su tutti gli ambiti dell'astronautica. Quindi non abbiamo nessun preconcetto né bias nei confronti di SpaceX, siamo contenti quando i fatti le danno ragione e ci fanno vedere cose belle come questo atterraggio, che rimane un evento molto molto emozionante anche per me.
Insomma. Esatto, proprio quello volevo aggiungere, almeno diamo atto che ci fa passare dei bellissimi 10 minuti vedere lanci di questo tipo, dove solitamente magari siamo abituati a vedere un lancio NASA dove abbiamo il centro controllo, dove ci sono queste persone molto compassate, molto eleganti, invece qua vediamo questa schiera di ragazzi giovani, che poi abbiamo letto che a SpaceX poi si lavora male perché sono stressati, perché il carico di lavoro è incredibile, però in quei 10 minuti ci scordiamo di tutto, vediamo questi ragazzi felicissimi, vediamo queste immagini che non abbiamo mai visto prima, una cosa incredibile, rivedere questo oggetto che c'entra un minimo spazio sulla drone ship e ci divertiamo, quindi per il momento, almeno personalmente, io me la sto proprio godendo e... Se ci sarà un ritorno economico e favorevole dal punto di vista dei lanci, tanto meglio. Se non se ne farà niente, oh, pazienza. Che,
Quindi sei anche tu uno di quei guardoni che passa le ore adesso davanti alle webcam di Port Canaveral.
Ma di questo ne... vabbè, allora Veronica, parlaci un po' di questa questione.
No.
Ma cosa, io ho visto un po' di tweet, incazzati.
Già adesso, eh?
Dai un piccolo invece dello spin-off della Vero, facciamo
un po' di gossip da Port Canaveral.
Niente, la questione è che da oggi il camera guy, ossia l'operatore della webcam di Port Canaveral, non inquadra più il primo stadio del Falcon 9 che è rientrato in porto in questi giorni, e inquadra semplicemente le navi, cosa che invece nella volta precedente, durante la prima discesa e atterraggio del primo stadio, aveva inquadrato per 5-6 giorni a fila proprio. E come mai questa cosa? Fondamentalmente l'azienda che detiene le varie webcam, tra cui anche quella lì, ha riscontrato dei...
degli utilizzi impropri.
Impropri, esatto, del copyright. Quindi molte persone, a detta di questa azienda, hanno bypassato il sito stesso della webcam e hanno fatto vedere le immagini senza appunto passare dal sito che ospita le pubblicità che fanno avere degli introiti a questa azienda, e quindi basta, hanno deciso che non possiamo più vedere come stanno procedendo le operazioni di recupero.
Che peccato, ma mi dispiace che non siano riusciti a trovare una soluzione che gli consentisse comunque di monetizzare, non lo so.
Ma forse magari non se lo aspettavano neanche che ci fosse un'orda di guardoni
di
spaziali a vedere sto cavolo di affare che entra in podi, dicono ma cosa, invece c'era fiumi di gente lì che voleva seguire tutte le operazioni di docking, di sollevamento e via, di tutto il post-processing del primo stadio.
Poi comunque, a dire la verità, cioè, se entrate nel sito di questa TV, che è la PTZ TV, le pubblicità non sono così invasive, quindi veramente, se volete andare a vedere, non c'è questo grosso problema di dover bypassare, non rompono eccessivamente le scatole.
Magari erano quelli che fregavano il feed, che nei loro siti mettevano delle pubblicità ben più invasive per monetizzare.
Può essere.
No, No, veramente.
Oh, sì, sì. No, c'è tanta gente che ruba il lavoro di altri per monetizzare, come vediamo bene anche sul canale di Astronauticast. Qualcuno posta copyright claims a manetta su musica che è completamente free, copyright di tipo semilibero. E questa è una cosa che voglio dire solo per far sapere ai nostri utenti che tutte le musiche che usiamo sotto ai nostri video, piuttosto che alle nostre produzioni, così come le immagini che Veronica usa popolando l'account Twitter, sono accuratamente scelte dopo un'attenta lettura delle licenze. Ci facciamo due barbe così perché crediamo fortemente nel fair game, nel fair play. Quando qualcuno condivide i nostri contenuti vorremmo che venisse rispettato e applichiamo la Golden Rule. Anche noi cerchiamo di fare del nostro meglio, ma sappiamo bene, chi fruisce di YouTube sa bene come ci siano i, come dire, i cacciatori da copyright
d'assalto. Troll, c'è un termine tecnico.
I copyright, esatto, grazie Paolo, i copyright troll che si divertono a dire no, quella canzone lì è mia, anche se ovviamente non lo è. Che peccato, vedremo. Bene, ma noi per fortuna, ragazzi, possiamo far conto sui nostri amici ascoltatori che ascoltano anche la parte forse meno simpatica del podcast, che io tento di tenere più breve possibile, ma che non posso saltare perché questa settimana, e siamo arrivati al momento della questua e dei ringraziamenti, devo ringraziare Beatrice che ci ha inviato la sua iscrizione all'associazione ISA. E faccio in anticipo il ringraziamento anche a Onofrio che ci ha scritto pochi istanti fa: sì, puoi tenere il tuo numero di tessera e appena finiamo la trasmissione giuro che ti rispondo, è stata una giornata molto piena. Ringraziamo entrambi perché come loro sono stati tantissimi quest'anno ad averci rinnovato la loro fiducia e avere contribuito a sovvenzionare le attività sociali attraverso l'iscrizione a ISA. www.isaa.it, trovate tutte le indicazioni sotto la pagina associarsi, o se preferite www.isaa.it/associarsi. Trovate tutte le indicazioni per prendere la vostra bella tessera, che ricordo è un oggetto di collezione quest'anno. Cioè, anche se vi iscrivete a dicembre, quest'anno Riccardo ha fatto un lavoro straordinario. Siete degli sfigati se vi piace lo spazio e non vi siete accaparrati uno di questi masterpiece, perché è veramente una roba che va bucata e attaccata qui al porta badge per quello che stiamo cercando di organizzare nel prossimo autunno. Io la butto lì.
E alla fine volete dell'anno la dovete prendere, la dovete incorniciare e esatto, metterla di fianco alle vostre foto più dei vostri cari che amate di più.
No, vabbè. Esatto, esatto.
No, vabbè, carina, esatto. Dai.
Ah, vabbè, ma lascia che ti faccio un po' la sviolinata. Poi è vero, secondo me è bellissima e quindi è veramente uno di quegli, è la prima volta che facciamo una tessera plastificata e rimane a tutti gli effetti un oggetto da collezione. Magari iniziamo una tradizione che ogni anno porterà nuovi soggetti e nuove cose e, insomma, secondo me è una bella idea. La cosa più nerd in assoluto, ma poi giuro che la taglio, la faccio corta, sono le tesserine distribuite alla DEFCON, che se non sbaglio è la convention di tutti gli stranerd e il subculture degli hacker negli Stati Uniti, dove di solito si utilizzano dei badge che sono delle board Arduino o dei circuiti integrati, quindi i tizi che si vanno a registrare prendono il loro badge e ci vanno a saldare a stagno i loro componenti per farli funzionare, o è una basetta su cui costruire progetti. Quella è l'apoteosi del nerd, è bellissimo, andrei anche per questo motivo. Ma per chi non può o non vuole scucire questi 15 euro di contributo all'anno, non c'è problema. Siete uno studente squattrinato, semplicemente i nostri grugni non vi piacciono abbastanza da mettere mani al portafoglio, va bene, fair enough, allora fate quello che costa di meno, cioè prendete uno qualunque, o i nostri articoli, i nostri post su Twitter, prendete qualunque cosa vi faccia piacere sul vostro social network preferito prodotto da noi e retweetatelo, ricondividetelo, mettete un mi piace o la faccina che preferite, parlate di noi e fate parlare di noi, e magari esponete qualche vostro amico o parente che anche o solo un vago interesse sto poveretto ha osato dire oh che carino, e voi lo subisserete di input fino al punto che non vorrà più vedervi, però avrete fatto pubblicità per l'associazione ISA e per le nostre attività, podcast, sito, forum, portale, eccetera eccetera. Volendo potete anche scegliere la strada intramedia o inframezza o a metà, che è quella di farci una donazione una tantum utilizzando i pulsanti che abbiamo sul sito di Astronauti, di Astronauticast, il podcast che state ascoltando. Con i proventi finanziamo le attività sociali, paghiamo lo spazio di storage di tutti i nostri siti e risparmiamo per pagarci le spese di organizzazione delle Astronauticon. E vi prometto che quest'anno stiamo facendo di tutto del nostro meglio per offrirvi qualcosa in autunno a questo proposito. Quindi grazie ancora a tutti, sosteneteci, commentate, mandateci i vostri feedback che ci aiutano a migliorare e evitare svarioni o a cambiare rotta se non vi piace quello che ascoltate. È importante la partecipazione di tutti. Bene, ho dimenticato qualcosa, giovani, che poi lascio sempre indietro? Il vostro silenzio mi suggerisce di portarmi velocemente fuori dalle basse maree del momento dell'acquestua e veleggiare in mare aperto verso la rubrica più amata dai nostri ascoltatori, che è le avventure, le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Fra gli esperimenti più noti delle missioni Apollo ci sono i retroriflettori laser, cioè sono dei dispositivi progettati per riflettere la luce proveniente da un laser dalla Terra esattamente nella stessa direzione da cui arriva. In questo modo dei telescopi a terra possono inviare con un generatore laser di luce laser messo nel loro fuoco, possono inviare un raggio laser sulla Luna, il quale viene riflesso dai retroriflettori delle missioni Apollo, torna indietro nel telescopio, se ne misura il tempo che impiega a partire e a ritornare e si può misurare in questo modo con grandissima precisione, dell'ordine di pochi centimetri, la distanza della Luna. Questo consente di studiare non soltanto il movimento della Luna, ma anche la sua struttura e anche il comportamento e il movimento della Terra. Ma un esperimento simile è stato fatto anche per lo studio del nostro pianeta attraverso dei retroriflettori laser. È stato fatto con due satelliti della NASA chiamati LAGEOS, una sigla che significa Laser Geodynamics Satellite. Si tratta di due satelliti passivi, cioè dei satelliti che sono delle masse inerti e non dispongono di strumentazione scientifica, per esempio alimentata elettricamente, o anche non dispongono nemmeno di trasmettitori radio, che hanno una struttura simile, una funzione simile a quella dei retroriflettori Apollo, ma una struttura diversa. Sono due sfere del diametro di 60 cm questi satelliti, una massa di 400 e 411 kg rispettivamente. Sono delle sfere di bronzo rivestite di alluminio, sulla cui superficie sono posti, come nel caso dei retroriflettori Apollo, dei componenti ottici che riflettono la luce laser nel modo che vi ho spiegato. Ce ne sono 426 di questi sistemi ottici sulla superficie delle sfere dei LAGEOS, e quattro di questi sono progettati per riflettere la luce infrarossa, quindi non nelle lunghezze d'onda dell'ottico come i rimanenti 422. Il primo di questi satelliti è stato messo in orbita esattamente 40 anni fa in questi giorni, il 5 maggio del 1976. È un anniversario importante perché questi satelliti continuano ad essere utilizzati. Vennero immessi in un'orbita estremamente stabile a un'altitudine di circa 5.900 km sulla superficie terrestre. Quest'orbita estremamente stabile consente ai satelliti e alle stazioni di terra dotate di raggi laser, di telescopi con raggi laser, di effettuare anche in questo caso delle misurazioni di grandissima precisione. L'errore dell'ordine di un paio di centimetri su una distanza di circa un paio di migliaia di chilometri, quindi una grandissima precisione nella misura della distanza dalla stazione trasmittente al satellite. A cosa servono queste misure? Innanzitutto a determinare con grandissima precisione la posizione di un punto sulla Terra, perché siccome questi satelliti costituiscono un riferimento esterno alla Terra sufficientemente stabile e affidabile, rispetto a questo riferimento si può misurare la posizione e quindi studiare non soltanto la forma e la struttura della Terra, ma anche come si modifica questa forma e questa struttura nel tempo. Pensiamo per esempio agli spostamenti delle placche continentali per effetto della deriva dei continenti. Misurando nel corso del tempo la posizione delle stazioni di Terra, si può studiare il movimento delle placche su cui si trovano queste stazioni. Le misure continuano dagli anni 70 con il satellite LAGEOS 1 e anche con LAGEOS 2 messo in orbita nel 1992. Ci sono una dozzina di queste stazioni di misura delle posizioni lungo la superficie terrestre, una delle quali è anche in Italia, a Matera. Da questa stazione di Matera si fanno anche misure simili, per esempio con i retroriflettori delle missioni Apollo. L'orbita di questi satelliti LAGEOS, come vi dicevo, è estremamente stabile. Questa caratteristica orbitale venne sfruttata anche per un compito simbolico da dare a uno di questi satelliti, LAGEOS 1. Perché all'astrofisico Carl Sagan, grandissimo astrofisico ma anche grandissimo comunicatore e divulgatore, venne in mente l'idea di montare sul primo satellite, sull'AGEOS 1, all'interno di questo satellite, una placca da lasciare come messaggio all'umanità del futuro. Perché all'umanità del futuro? Perché, dicevamo, l'orbita di LAGEOS 1 è estremamente stabile. A 5.900 km di altitudine sulla superficie terrestre si stima che il satellite non rientrerà nell'atmosfera prima di almeno 8 milioni di anni circa. Quindi, se rimarrà qualcosa dell'umanità in futuro, avrà la possibilità di raggiungere questo satellite e magari di recuperare questa placca come capsula a tempo, quindi un messaggio agli abitanti della Terra del futuro. In questa placca vengono indicati alcuni riferimenti numerici, per esempio i numeri da 0 a 9 in codice binario, ma poi ci sono anche dei disegni stilizzati di com'era la superficie terrestre, di com'era la posizione dei continenti milioni di anni fa nel passato, come nel presente, e poi come si stima che sarà nel futuro, tra circa 8 milioni di anni, quando potrebbe rientrare nell'atmosfera questo satellite. Carl Sagan aveva fatto montare delle placche con uno scopo di comunicazione simile anche sulle sonde Pioneer che hanno lasciato il Sistema Solare, partite all'inizio degli anni 70. Queste sonde hanno visitato i pianeti esterni del Sistema Solare, ma hanno avuto uno scopo diverso queste placche, quelle dei Pioneer e anche i dischi dei Voyager e anche la placca dell'AGEOS 1. Mentre infatti con i Pioneer e i Voyager si cerca in qualche modo di comunicare con eventuali civiltà extraterrestri, quindi al di fuori della Terra, la placca dell'AGEOS 1 è un messaggio rivolto a noi stessi, all'umanità, a quello che potrebbe rimanerne tra 8 milioni di anni o comunque quando potrebbe essere recuperata questa placca con questo satellite. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo, e colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta la nostra Veronica per la bellissima sigla delle storie di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, grazie, tu che apprezzi.
Ogni riferimento a commenti puramente casuale.
Beh, insomma, i complimenti sono dovuti. Vedo che in mia assenza nessuno si è fatto ispirare per procurare una sigla degna alla bellissima rubrica degli spin-off della Vero. Siamo costantemente in debito con te. Quello che possiamo fare ogni tanto è metterti in imbarazzo ancora una volta, ricordando come sia bella questa sigla, che viene apprezzata tanto quanto la rubrica, o forse è per quello che la rubrica è così tanto apprezzata, non lo sappiamo. dovremmo chiedere ai nostri ascoltatori. Nel frattempo mi ero perso a leggere i vari copyright claim che abbiamo sparsi nella nostra casella di post di Astronauticast, e ho perso di vista la board di Trello. No, avevo detto bene, è il momento degli spin-off del lavoro. Sai, Veronica, che io ho la solita tradizione di farti entrare un personaggio famoso finché non abbiamo la sigla. Opla, eccolo lì.
Ciao, sono Paolo Nespoli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Astronauticast.
Brain fart del sottoscritto. Ciao. Con la sua soundboard, direi, Veronica, a te la parola per gli spin-off dell'Avvero.
Grazie. Abbiamo iniziato questa puntata del podcast parlando di recupero di detriti, dei rifiuti lasciati dopo il lancio del Soyuz da Vostochny, e concludiamo con uno spin-off che parla di recupero dei nostri rifiuti, quelli casalinghi. Vabbè, una puntata da riciclare questa.
Una puntata trash.
Esatto. E anche noi a casa, nel nostro piccolo, ci mettiamo dell'impegno nel differenziare i nostri rifiuti. Purtroppo però i macchinari di riciclaggio odierni delle aziende di smaltimento non riescono ancora a recuperare tutto quello che buttiamo. E non sto parlando solo del secco che in automatico va in discarica, ma parlo anche della plastica. Per quanto noi la possiamo pulire prima di buttarla, tanti tipi di plastica contengono comunque degli additivi o delle sostanze, come ad esempio del legno o della carta, che noi facciamo fatica a separare e che comunque costituiscono un problema per le tecnologie di smaltimento di oggi e finiscono in discarica. Questo aspetto è stato sottolineato da Jim Garrett, che era un industriale del settore petrolifero, nel 2005, che ha ben pensato di cercare un metodo per ritrasformare la plastica in petrolio e quindi farla ritornare al suo stato originario. Nel 2009 Garrett incontra Bill Ullum, un geologo, che già stava lavorando a questo problema, perché si era imbattuto in un brevetto scaduto per costruire un sistema per la depolimerizzazione termica della plastica, che è un processo che è in grado di decomporre i polimeri in molecole. Si trattava in particolare di un trituratore che distruggeva pneumatici e interni di auto rottamate e mandava la poltiglia all'interno di un forno che non la bruciava ma la riscaldava gradatamente. Il vapore che ne usciva veniva condensato e poi distillato in vari derivati del petrolio. I due ci hanno visto lungo e hanno fondato un'azienda, la Vadex Energy LLC, per commercializzare questo forno, questo prodotto. Il forno però aveva ancora dei limiti, non era ottimizzato a dovere. Renderlo più efficiente era un problema e richiedeva delle competenze che i tecnici all'interno di questa azienda non avevano. Si trattava di far gestire a questo macchinario diversi tipi di plastica contaminata da altre sostanze, ma per farlo lavorare meglio si doveva modificare la geometria stessa del forno e renderlo in grado di gestire diverse velocità di rotazione delle lame a seconda delle plastiche che venivano introdotte. Tutto questo però cercando di mantenere un certo standard per poterlo vendere. Fortuna vuole che in quel periodo l'amministrazione Obama avesse promosso un progetto di collaborazione tra agenzie statali e privati. Le aziende private partecipanti sono state ben 8, tra cui anche la Vadex, che è stata scelta da un tecnologo del Glenn Research Center. Ora, cosa c'entra il Glenn Research Center con il riciclo dei rifiuti? Niente, assolutamente niente. Però qui non stiamo parlando solo di riciclo di rifiuti, ma di trasformare la plastica in petrolio, e in fatto di carburanti e di comportamento dei vari combustibili la NASA ne sa parecchio. Infatti nel giro di poco tempo il team dei 4 scienziati del Glenn che hanno aderito all'iniziativa ha creato un software di gestione di questo forno che aveva il compito di elaborare i dati del processo di lavorazione, tipo il diametro del forno, la composizione delle plastiche, la viscosità delle sostanze, e come risultato proponeva la gestione ottimale di questo macchinario per quel tipo di materia prima inserita. I forni ottimizzati in questo modo riescono adesso a lavorare 20.000 tonnellate di rifiuti plastici all'anno e li trasformano in 100.000 barili di prodotti petroliferi utilizzabili, cosa che ha ovviamente interessato le aziende di smaltimento dei rifiuti, perché significa un introito molto alto, si stima sui 10 milioni di dollari all'anno in media a macchinario. Perché poi il petrolio viene venduto ai vari distributori. Questi forni sono stati anche classificati come ecologici dall'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti, perché il gas di scarto non viene rilasciato nell'atmosfera, ma viene riutilizzato per dare energia al forno stesso per un buon 80%. Secondo il presidente della Vedex, con soli 1500 forni installati, gli Stati Uniti potrebbero abbassare le loro importazioni di petrolio del 7%.
Vai col cartello? No. Non ce l'ha il cartello, niente.
I miei potenti mezzi della regia non mi consentono di fare il giocoliere come magari riusciva Mike, ma sono sicuro, non abbiamo pagnoncelli come tante trasmissioni italiane a cui chiedere di mostrare il sondaggio o il cartello. Ma grazie Veronica per questo approfondimento, che è tanto attuale quanto le problematiche energetiche che riesce o riuscirebbe, secondo le dichiarazioni della persona di cui parlavi, ad alleviare le importazioni di petrolio. La fame di energia aumenta sempre di più. Bene, e grazie Veronica per il tuo spin-off, una delle mie rubriche preferite, perché davvero ci aiuta sempre di più a rispondere alla fatidica domanda del non appassionato: ma perché spendete tutti questi soldi nel cosmo? Ed è proprio questo che credo sia stato il motivo per cui l'argomento ha affascinato anche te, se ricordo bene. L'altro argomento che abbiamo introdotto quasi in concomitanza con l'arrivo di Veronica nel podcast sono stati gli astronauti quiz. Qualche volta me lo sono dimenticato, avevamo la soluzione pronta e ci siamo proprio scordati di annunciarla in diretta, ma questa volta l'abbiamo messo nel nostro Trello, nel nostro reminder, e dobbiamo dare la soluzione del quesito che riguardava la differenza o il significato dei termini manned, man-rated e unmanned. Si tratta di qualcosa di cui si è discusso a lungo su forum astronautico, e che mentre molti di noi, magari perché impegnati nel settore o appassionati da tempo, avevano abbastanza chiaro, altri del tutto legittimamente non avevano le idee così chiare a riguardo. E allora abbiamo pensato di cercare di fare uno spiegone, di utilizzare questo quiz per introdurre l'argomento in maniera un pochino più approfondita. E partiamo allora da cosa vuol dire man-rated. Allora, si definisce man-rated un sistema progettato e configurato per essere idoneo al trasporto di un equipaggio umano nello spazio. Nel contesto di una missione spaziale, quindi, la qualifica di man-rated deve essere attribuita a tutte le componenti del sistema, cioè sia al veicolo abitato, sia questa una capsula, uno spazioplano, chi più ne ha più ne metta, ma anche il lanciatore. In termini molto generici, ciò che rende un sistema spaziale man-rated sono sia i meccanismi di ridondanza e di sicurezza aggiuntivi rispetto a un lanciatore o a una capsula destinata appunto a non trasportare umani, sia i sistemi di sostenimento della vita che consentono agli astronauti di sopravvivere all'interno del veicolo spaziale. Naturalmente i mezzi man-rated possono tranquillamente essere utilizzati per missioni manned, cioè con equipaggio, o unmanned, cioè senza equipaggio. Vi faccio un esempio. Tanti anni fa ESA progettò una tripletta vincente per il suo futuro spaziale: un lanciatore molto potente man-rated, una capsula man-rated e manned, e un laboratorio man-rated e manned. Cosa sono queste tre componenti? Beh, solo due hanno visto la luce. Uno è il razzo Ariane 5, che è stato progettato per essere man-rated. Al momento non lo è, ma è possibile trasformarlo, perché il suo progetto prevedeva che fosse il lanciatore della capsula spaziale, anzi dello spazioplano, scusate, Hermes. Uno spazioplano che ha riempito pagine e pagine delle riviste per appassionati, ma che non ha mai lasciato il tavolo del disegnatore, purtroppo. Il terzo componente era Columbus, è Columbus, il laboratorio che doveva essere indipendente, una mini stazione spaziale tutta europea, ma che poi è diventato un modulo della stazione spaziale internazionale. Quindi questi tre sistemi, ma in particolare Ariane, è un razzo possibilmente man-rated, non in questo momento, ma può essere trasformato, cioè può essere reso idoneo a trasportare esseri umani, ma è impiegato per missioni unmanned, cioè senza equipaggio umano. Mezzi manned sono per esempio le Soyuz, ma non so, ecco, una delle cose che mi lascia ancora perplesso sono le Progress, perché sono in grado di sostenere all'interno un ambiente pressurizzato, quindi probabilmente un astronauta con un profilo di lancio breve potrebbe sopravvivere, non so per quanto tempo, però senza sistemi di riciclaggio dell'aria respirata, eccetera eccetera. Sicuramente sono mezzi unmanned, l'HTV giapponese, che porta carichi, però non ha un equipaggio umano, ma ha una, per esempio ha una parte, no, anche l'HTV però ha la parte pressurizzata, quindi anche questo è un bel quiz, però poi ha la parte esterna per i carichi non pressurizzati. Insomma, spero che sia chiaro. Invece il mezzo manned è appunto il mezzo che ospita o viene pilotato da un equipaggio umano, mentre il mezzo unmanned è qualunque veicolo spaziale che non abbia equipaggio. Non lo so se vi ho confuso di più le idee o altro, ma credo che stiamo lavorando a una wiki in segreto, adesso non è più un segreto, non ha ancora un indirizzo e ne parleremo ufficialmente più avanti, ma vogliamo trasportare in questa wiki qualche cosa, tutte quelle cose che emergono come dubbi o come discussioni che meritano di essere ricordate sui nostri social, sul nostro forum. E adesso, Paolo, so che tu ti eri preparato il quizzone per la prossima settimana.
Momento, scusate, volevo solo ringraziare Wasp che su Twitter ci ha risposto correttamente.
Ah, grazie. Avevo visto anche Phoenix che aveva risposto correttamente sul forum, visto che... quindi complimenti anche a lui. E vai Paolo.
Invece nell'Astronauti Quiz di questa settimana vi chiediamo il nome di almeno un artista una cui opera sia finita sulla Luna in un modo o nell'altro.
Oh cavolo, non ne ho veramente idea, bel trivia.
Più facile di quanto sembri, ma mi è sembrato interessante.
Assolutamente, no, adesso hai stimolato la mia curiosità. Va bene ragazzi, mettete mano alle vostre enciclopedie spaziali, sono curioso di vedere tra i tanti sorpresi come me da questo quizzone di Paolo chi darà la risposta esatta, e l'arcano si svelerà la settimana prossima. È arrivato il momento invece della rubrica finale del nostro podcast, che è la ricchissima, questa volta davvero ricchissima, sezione dedicata ai link della settimana. Ricky, a te la palla.
A me la palla, ma riguardo una cosa che hai detto tu ad inizio del podcast, ossia hai parlato di immagini molto belle del primo stadio del Falcon 9 di JCSat 14, non sono arrivate subito, ma in realtà avevamo ben tre telecamere montate sulla drone ship, e quindi potete vedere il momento dell'atterraggio del Falcon, del primo stadio del Falcon, da un punto di vista veramente privilegiato e ravvicinato. Quindi l'inquadratura è sulla, diciamo, sul target, sui cerchi concentrici sulla drone ship. È notte, però improvvisamente dall'alto si vede un bagliore, si sente anche il rumore del razzi in frenata, ed ecco il Falcon che compare sull'inquadratura. Molto belle, molto suggestive, soprattutto era una primissima con esito positivo, quindi sono assolutamente da vedere.
Marco, non ti sentiamo?
Vi lasciavo andare in libertà. Vedo Paolo che è pronto il tuo invece di video tra i
sì,
link della settimana.
Il prossimo link è di un altro video, perché a novembre del 2005 una società spaziale americana ha effettuato un lancio suborbitale di un razzo sonda, un piccolo razzo alto 6 metri che ha raggiunto un'altitudine di circa 120 km, rilasciando una capsula per lo studio del rientro nell'atmosfera. Il video è una sequenza delle riprese delle videocamere GoPro montate all'interno. È spettacolare non solo per le riprese della Terra dallo spazio, ma anche perché dalle erano state montate diverse videocamere in diverse componenti diversi del razzo, e si vedono anche la separazione di questi componenti dal razzo, quindi molto molto bello, vale la pena di vederlo.
Avanti il
prossimo.
Interessante
vedere anche la fase di ascesa, dove il come razzi di questa dimensione magari non è immediato, ma per mantenere stabile la loro traiettoria ruotano velocemente su loro stessi, e da lago Pro si vede perfettamente questa rotazione che entità è, insomma, è.
Infatti mi aveva impressionato questa rotazione, vi ho scritto subito in chat: ma tutti girano in questo modo oppure solo questi piccoli?
Ma quegli altri 100 metri magari hanno più difficoltà a ruotare almeno a 1-2 Hz di frequenza.
Sì, però tendenzialmente un po' di rollio c'è sempre. Sì. Magari lo shuttle no, ecco, lo shuttle era probabilmente un'eccezione in tutti i sensi anche da questo punto di vista. Andando avanti con i link della settimana, lunedì 9 maggio c'è stato un transito particolarmente atteso dalla comunità di astronomi e di astrofili, ossia il transito di Mercurio davanti al Sole. Chiaramente il nostro osservatorio solare per eccellenza, SDO, aveva una posizione privilegiata e quindi ha ripreso tutte le fasi di questo transito in tutte le lunghezze d'onda sulle quali riesce ad operare, e c'è un bellissimo video con tanto di musica in cui potete ammirare questo spettacolo incredibile. Sulla Terra invece c'è il nostro amico, il solito Thierry Legault, che è un po' che non parliamo di lui, che quando succede un'eclissi o qualcosa che potrebbe mettere nella stessa inquadratura sia il Sole che l'ISS, lui si sposta e va a beccare il punto giusto per fare un doppio transito, una doppia occultazione, come a volte si sente dire. Infatti ha scattato una foto in cui durante il transito di Mercurio c'è l'ISS che sfreccia davanti al Sole. Nel link trovate direttamente il link alla sequenza che ha montato su YouTube, però se andate sul suo sito vedete anche le foto che ha estratto.
E in questo caso di Legault, oltre al transito della stazione spaziale, c'è un fotobombing anche di un aereo.
Sì, adesso io quella cosa lì, cioè sto qua, ha anche avuto la fortuna che gli è passato un aereo, perché non penso che si sia posizionato per beccare l'aereo, perché penso che il suo target principale fosse comunque la ISS Mercurio. Poi ho detto: oh, ma guarda questo, ma dai che forse si fa in scatto, e quindi ha preso anche l'aereo. Ha detto proprio così in un francese ugualissimo al mio. Vai Veronica con l'ultimo link.
Scattò quindi
l'ultimo link. Allora, io non l'ho ascoltato perché è proprio di oggi, quindi dovevo comunque metterlo come link della settimana, un'intervista di Paolo Nespoli su DJ Chiama Italia. Vi mettiamo il link sia su Twitter che sulle note dell'episodio. Comunque siamo sicuri che qualsiasi domanda gli abbiano fatto avrà risposto egregiamente e varrà la pena ascoltarlo.
Sì, un intervento di circa 15 minuti e, come dice Marco, Paolo Nazionale non delude mai.
Veronica, sta ancora a te, perché è un'altra delle cose più bistrattate negli suoi esordi è stata l'agenda, questa nuova introduzione sul nostro portale Astronaut News, che è stata un'altra tua brillante idea, e noi, perché le valorizziamo sempre le tue idee, ce la siamo dimenticata due volte su tre. Allora stavolta no, abbiamo preso appunti.
Allora vediamo gli appuntamenti della prossima settimana fino a giovedì prossimo. Domenica, per chi abita in zona Torino o ha intenzione di andare alla Fiera del Libro, c'è Samantha Cristoforetti a mezzogiorno e mezzo presso Lingotto Fiere, il Bookstock Village, che fa la presentazione del libro uscito oggi, tra l'altro nello spazio con Samantha. Quindi la troverete di persona.
Sì, domenica 15 specifichiamo.
Domenica
anche
15, scusa, sì. Ci sono 15 maggio.
Per chiarezza. Sì.
Poi invece lunedì 16 maggio abbiamo il lancio cinese di un Lunga Marcia, ma non si sa ancora bene l'orario. Invece alle ore 16, sempre lunedì 16 maggio, abbiamo il lancio di un Rocket Breeze KM con il satellite Geo IK2 da Plesetsk.
Cosmodromo che vedrete, di Plesetsk. Esploderà sicuramente come i Briz hanno detto. No, scherzo.
E poi basta, poi giovedì prossimo ci sarà il podcast, quindi abbiamo solo un paio di lanci.
Hai detto niente. Podcast è un appuntamento che non si può assolutamente mancare. Adesso io non ho guardato se sono di turno o no. Spero proprio di essere della partita, perché mi ha fatto un enorme piacere, davvero mi mancava stare ai microfoni e interagire con voi, raccontare quattro balle, ma soprattutto parlare del nostro argomento preferito con persone intelligenti e interessanti. Spero che lo stesso divertimento sia stato provato dai nostri ascoltatori. Ricordo che è sempre possibile ascoltarci in diretta il giovedì sera, sintonizzandovi per così dire sulla nostra pagina live www.astronauticast.com/live. Abbiamo il nostro account Twitter Astronauticast più 1000 altri posti dove raggiungerci. Ma se vi piacciono le discussioni lunghe, i dibattiti, forumastronautico.it tutta la vita, è lì che potete unirvi e provare a duellare a colpi di MT, LT e tante unità di misura completamente inventate che creano l'infervoro sempre tra il gruppo dei vecchi scorreggioni di cui faccio orgogliosamente parte. È davvero tutto per questo episodio. Allora, cominciamo col giro dei saluti. Ripartiamo però stavolta da Verona, dalla nostra Veronica, che non la lasciamo sempre in fondo.
Ciao a tutti, grazie per averci seguito e buona settimana.
Andiamo a Modena da Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, grazie per averci seguito. Ci sentiamo anche la settimana prossima, come giustamente ha detto Vero. Ciao da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Paolo, vai tranquillo da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Pollo.
E miracolosamente illeso dopo aver messo in gioco il nuovo Nexus 5X come soundboard e la nuova installazione di Ubuntu 16.04 LTS nella sua variante GNOME. Lo so Riccardo che questi dettagli ti appassionano. Vi saluto anch'io da Darmstadt, un abbraccio spaziale da Marco Zambianchi e fino al prossimo episodio ad Astra.
C'avevi il microfono, c'avevi il microfono.